www.redijo.it e la storia continua. E così parlò Nostradamus. Nostradamus predisse la tragica fine del re di Francia e forse anche la propria, ma negli astri vide molto di più, spingendosi fino all'alba del terzo millennio. In seguito alla rinascita della scienza degli astri, in Europa, avvenuta a partire nell'undicesimo secolo, il prestigio della divinazione astrologica raggiunse l'apice fra il 4 e il 500, un avvenimento di grande rilevanza culturale fu la traduzione del Corpus Hermeticum, operata da Marsilio Ficino a Firenze nel 1463, che portò alla rinascita dell'ermetismo e delle credenze astrologico-alchemiche magiche, a esso correlate. Allo stesso tempo, il passaggio di alcune comete e l'avvicinamento di particolari congiunzioni planetarie, nel 1484 Saturno e Giove, nel 1524 numerosi nel segno dei pesci, determinarono un'ondata di profezie da parte degli astrologi operanti nelle università, nelle corti o nei monasteri. Guerre, carestie, pestilenze, diluvi, grandi cambiamenti religiosi. Nulla più. Cattivi presagi. Molti vaticini astrologici avevono implicazioni politiche immediate. Così, Galeazzo Maria Sforza, che già nel 1461 aveva ricevuto pronostici favorevoli dal suo astrologo Raffaele di Vimercate, nel 1474, irritato da vaticini malevoli, che noi in questo anno avemo da incorrere in pericolo di vita, questi diffusi a Bologna da Girolamo Manfredi e a Ferrara da Pietro Bono Avogaro, non solo elevò formale protesta tramite i suoi ambasciatori, ma addirittura minacciò di morte gli astrologi. Il Duca di Milano ha mandato lì per farvi tagliare a pezzi. E lo stesso Avogaro nel 1478 compilò un partigianissimo oroscopo per Lorenzo il Magnifico. A parte l'uso politico delle profezie astrologiche, la nobiltà italiana ricorreva agli astri anche per altri motivi. Nel 1466 il signore di Rimini, Sigismondo Malatesta, commissionò a Leon Battista Alberti la ristrutturazione della chiesa di San Francesco per convertirla in monumento sepolcrale. Il tempio malatestiano, a progetto delle decorazioni, collaborò il poeta astrologo di Sigismondo, Basinio da Parma, ideando il sistema di contrapposizioni tra le raffigurazioni di virtù teologali e cardinali, profeti e sibille, arti liberali, segni dello zodiaco e divinità planetarie. Il colore del giorno. Ma fu la corte di Ferrara il vero tempio dell'astrologia quattrocentesca. Lionello d'Este, per esempio, ogni giorno indossava un abito diverso, secondo il colore della divinità planetaria quotidiana. Suo fratello Borso, succedutegli nel 1450, fece affrescare da Francesco del Cossa ed alcuni altri, il ciclo astrologico della Sala dei Mesi di Palazzo Schifanoia, sulla base di un programma definito da Pellegrino Prisciani, che è morto nel 1518, ambasciatore e storiografo di famiglia, oltre che Insignis Astrologus Insignior, come si autodefinì. Ma un altro illustre personaggio della corte estense fu Giovanni Bianchini, la cui fama è legata alle Tabulae Celestium Motum Novae del 1457 circa, splendido codice miniato oggi conservato presso la biblioteca Ariostea. E presso lo studio di Ferrara fu lettore di astrologia tra il 1506 e il 1508 il celebre Luca Gaurico, 1475-58, 1558, reduce da una ignominiosa esperienza a Bologna. Nel 1506 il signore della città, Giovanni il Bentivoglio, lo aveva fatto imprigionare e punire con 5 tratti di corda per avergli predetto la perdita del potere. Gaurico ebbe maggiori gratificazioni a Ferrara nel 1508 e pronunciò la Oratio de Inventoribus et Astrologiae Laudibus, in difesa dell'arte che era stata pesantemente attaccata da Giovanni Pico della Mirandola e da Gerolamo Savonarola. In seguito Gaurico fu ospite dei Gonzaga, da sempre amanti dei riti astrologici. www.redigio.it e la storia continua.